Bene, pomeriggio avete filosofia del diritto, credo. Una delle principali domande, forse anche la principale domanda che si pone il filosofo del diritto è: ma che cos'è il diritto? Ed è una bella domanda. Una bella domanda a cui purtroppo non c'è una risposta definitiva. La cosa non vi deve troppo sorprendere. Non a caso se ne occupa il filosofo del diritto, perché tendenzialmente i giuristi non hanno tempo di rispondere a questa domanda. E se voi parlate con un cardiochirurgo o con qualsiasi medico e gli chiedete che cos'è la vita, lui dice sì, magari ne parliamo un altro giorno, perché non c'ha molto da dire su che cosa sia la vita un medico, perché il suo problema è curare la malattia. Naturalmente questo è un punto di vista molto occidentale, ci sono medicine olistiche e così via, però è così. E non è un limite questo, questa è una dimensione dell'intelletto umano. Sto facendomi un discorso difficile, come vedete, nel senso che noi non siamo mai in grado di spiegare il tutto e diamo sempre per presupposto una serie di cose di cui scontiamo l'esistenza. Qualcuno di voi ha mai sentito nominare il teorema di Gödel? Chissà che belle cose insegna nella scuola italiana. Il teorema di Gödel è un teorema fondamentale. Gödel era un matematico eccezionale, ovviamente finito male dal punto di vista psichiatrico, ma che aveva dimostrato una cosa che sta dimostrato con strumenti matematici, per cui con il linguaggio della matematica, una cosa che sta alla radice di tutta la nostra dimensione umana, e cioè che nessuna disciplina, in particolare la matematica, può dimostrare la sua fondatezza. Cioè chi sta dentro un sistema non può fare come il barone Münchhausen. Qualcuno vi ha parlato del barone Münchhausen? Chissà che cosa studiano nella scuola italiana. Era famoso racconto, il barone Münchhausen, che era uno che raccontava balle, è rimasto indelebilmente ancorato nella nostra memoria, perché un giorno raccontò che era finito nelle sabbie mobili, ma poi si è tirato fuori, tirandosi fuori per i suoi capelli, no? Cioè, ha estratto se stesso tirandosi fuori, che è esattamente il problema di tutte le discipline. Chi lavora dentro una disciplina difficilmente, non soltanto ha il tempo, ma non ha la possibilità di dimostrare la fondazione della sua disciplina. E vedrete che questo è un problema che nel diritto comparirà quando Baldo Pastore vi racconterà e vi spiegherà la teoria di Kelsen delle fonti, che è la teoria che basa oggi il sistema delle fonti. Hans Kelsen vi dirà che lui aveva la Grundnorm come norma ipotetica che fonda il sistema, e questa Grundnorm è uscire dal sistema, perché dentro nel sistema tu non puoi spiegare l'esistenza del sistema. Il costituzionalista, quello dovrei essere io, vi può spiegare la Costituzione, ma non riuscirà mai a spiegarvi perché la Costituzione è rispettata. Chi è che autorizza la nostra Costituzione a dettare regole su di noi? Questo è un evento storico, non è un fenomeno spiegabile col linguaggio e i mezzi del diritto. Il linguaggio e i mezzi del diritto sono limitati. È tutta una serie di concetti di cui parleremo questi giorni, tipo la sovranità, o il potere costituente, o la Grundnorm, la norma fondamentale, sono concetti che ci portano fuori dal campo esplorabile con gli strumenti del diritto. Così come un chirurgo non ha nulla da dirvi attorno a che cosa sia la vita. È un'altra cosa. Perché vi faccio questo discorso? Per ingannare il tempo, direte voi. È un po' sì. E ve lo faccio perché la prima domanda da cui dovremmo partire è se il diritto di cui noi parliamo sia tutto diritto dello Stato. Pensateci un po', se noi prendiamo il piano di studi di giurisprudenza, ci incontriamo diritto costituzionale, che è il diritto dello Stato, filosofia del diritto non è diritto, storia del diritto romano non è diritto, diritto privato, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto civile, diritto tributario, diritto commerciale, diritto amministrativo, sono tutti diritti che hanno la loro radice nell'ordinamento dello Stato. Diritto dell'Unione Europea o diritto internazionale non è avvitato nello Stato, ma è avvitato in un sistema di Stati, per cui sono sempre gli Stati a dettare l'ordinamento, no? L'ordinamento internazionale è fatto da accordi tra gli Stati, che ogni tanto litigano, si bombardano un po', e il diritto dell'Unione Europea è fatto da un'organizzazione nata e sviluppata da Stati, per cui comunque diritto statale. Per trovare ordinamenti non statali dovremmo occuparci del diritto romano, che è un ordinamento storico, del diritto canonico, che è il diritto della Chiesa Cattolica, cioè il diritto ecclesiastico, il diritto dello Stato, perché è la regolazione dei rapporti tra Stato e Chiesa. Poi che altro c'è? Nulla. Il diritto comune è un diritto storico. Non c'è altro. Noi sostanzialmente nell'università insegniamo il diritto dello Stato. È sbagliato questo? No, non è sbagliato, è dato per scontato. Credo che se io portassi il mio consiglio di dipartimento, ammettendo che ci metta ancora a piede, cosa che non avviene, la proposta di discutiamo su questo presupposto, perché noi insegniamo solo il diritto dello Stato, e i miei colleghi si rivolgerebbero verso di me con la solita faccia un po' di disgusto, dicendo ma senti, non abbiamo tempo da perdere, quello è il diritto. L'unico che mi guarderebbe forse con simpatia è il filosofo, perché per il filosofo questo è il tema, è uno dei temi. Ma la nostra esperienza è diversa. Noi siamo pieni di regole di comportamento, e quindi il diritto, perché il diritto che cos'è se non ha regole di comportamento? E sono regole di comportamento che non vengono dallo Stato in larga parte. Vengono da situazioni sociali, cioè salutare uno per strada è una regola, si dice, di Galateo. Qualcuno mi ha insegnato il Galateo nella scuola italiana? No, si vede. Rispondere al telefono o rispondere a un'email è una regola di buon comportamento, ma chi l'ha imposta? Chi l'ha detta? Chi ha detto che ci si comporta così? Chi ha detto che passando per una porta si fa passare prima il genere femminile di quello maschile, prima gli anziani, gli giovani, prima i maleducati degli altri, ma questa è un'altra questione. No? Voi a casa vostra sarete immersi in un piccolo mondo di regole più o meno ossessive, ma se uno non torna a casa per cena è gentilmente pregato di avvisare, se poi non torna a dormire, e qui magari ci sono le regole che sono un po' più pressanti, se uno porta un ospite la notte, forse da casa ha elaborato delle regole di comportamento che sono del divieto assoluto a, come dire, avvisami che almeno non giro nudo. Questa è la regola a casa mia. Capite, queste regole sono regole, e sono regole comportamentali, e non sono regole stabilite dallo Stato. Guardate che poi, se andiamo in cose più strutturate rispetto alla famiglia, che è già una cosa molto strutturata se ci pensate, no? I ruoli familiari sono strutturati, sono delle aspettative, perché se il marito torna a casa l'una, la pasta non è pronta, magari ha anche l'ardire di protestare. Non in tutte le case, ma in alcune case ci sono regole di questo tipo. E se uno si sveglia la mattina e lascia il tavolo della cucina con tutti gli avanzi della sua colazione, infrange le regole di convivenza della casa, chiunque sia l'abitante della casa. Se uno finisce il latte e non avvisa, anche lui infrange le regole, perché siamo un po' pieni. Se voi vi iscrivete a un club sportivo, lì entrate in un vero e proprio ordinamento giuridico, con tanto di statuto, regolamento CONI. Magari domani vediamo alcuni esempi per riuscire a capire la pervasività di queste cose. Ma pensate, se voi incontrate uno per strada, lo guardate negli occhi e gli tirate un diretto al mento e lo stendete, compite un reato e lo Stato si occupa di voi. Dietro c'è una punizione. Se invece avete dei mutandoni di satin e i guantoni e fate la stessa cosa su un ring, vi danno una medaglia. Vincete il round, non solo, ma se quello ne esce completamente deficiente, qualche volta anche un po' morto, voi non siete passibili di denuncia. Vi scriveranno: tizio ha un diretto fulminante. E tutti diranno: caspita, questo è in corso per la Coppa del Mondo e speriamo che ne distrugga altri. Che cos'è questa strana cosa? Non è una strana cosa, è che evidentemente ci sono delle regole che vengono da ordinamenti, meccanismi diversi, che però sono, si sovrappongono e ci danno indicazioni diverse. Pensate come sono complicate le regole degli ordinamenti sportivi, no? Per cui tirare un calcio negli stinchi e spaccare la gamba all'attaccante non è vista come una bella cosa. Magari ti prendi anche una punizione per numerosi giorni che non puoi scendere in campo, ma dopodiché non c'hai una denuncia penale per danni alla persona. Non c'hai denuncia di danni, perché? Perché fa parte del gioco. E che vuol dire che quel gioco è regolato da qualcosa che non viene dallo Stato. Viene da un ordinamento fatto da una serie di soggetti di cui è meglio non indagare la natura. E noi siamo immersi in complicatissimi sistemi di questo tipo. Nell'introduzione del manuale, ci avevo messo, penso che sia rimasta, però non l'ho mai cancellato, la storia di una ragazza che resta incinta e che si trova di fronte alla reazione di tutti i suoi ordinamenti. La famiglia, la parrocchia, il circolo religioso qui iscritta, al circolo sportivo, le amiche hanno le regole, anche gli amici hanno le regole micidiali: non mi hai telefonato. Pensate quante aspettative si legano alla nostra esistenza e quante aspettative sono esprimibili semplicemente attraverso una regola. Il sabato mattina ci sentiamo, una regola che abbiamo tutti subito in qualche frangente della vita prima di pronunciare la fatidica frase: ma andate. E questo implica delle rispettive aspettative, e non sono conciliabili. Ora, questo discorso è un discorso attorno al diritto? Voi capite che qui è tutto sta a mettersi d'accordo su che cosa si considera diritto. Il famoso argomento di Humpty Dumpty, Alice lo specchio, sono schicciato lo che dice, ma delle parole noi facciamo quello che vogliamo, siamo noi i padroni delle parole. E se io voglio dire che questo è un treno, questo è un treno. E allora? È tutto relativo il linguaggio, per cui noi ci troviamo certe volte a parlare di regole e di regole giuridiche in contesti che sono esclusivamente statali, oppure in contesti che non lo sono affatto. C'è pure un giudice sportivo che applica la legislazione sportiva non statale e ha sanzioni sportive non statali. E così siamo immersi in una molteplicità di ordinamenti, e questo non ci crea una vita particolarmente è semplice, certe volte è una vita anche piuttosto drammatica. Nella nostra esperienza lo Stato ha sbaragliato qualsiasi altra cosa. Quando dico nostra esperienza, dico una cosa che è molto limitata geograficamente e molto limitata storicamente. È una cosa che noi dovremmo fare esercizio ogni mattina, capire che noi siamo figli di una piccola parcella, piccola porzione della storia dell'umanità. Noi abbiamo la grande fortuna di vivere in Europa e comunque nel mondo occidentale e vivere in un'epoca in cui si può fare lezioni di queste cose senza finire sul rogo. Una volta io sarei finito diverse volte sul rogo, quasi ogni giorno, per le cose eretiche che mi viene spontaneo dire. Povero Giordano Bruno non le poteva dire, eppure viveva non lontano da qua e non lontano da questo tempo, vista la storia del mondo, no? La caccia alle streghe, la cacciata dall'insegnamento, vi dimostra come la libertà di espressione sia una conquista molto relativa. Andate a fare libertà di espressione all'università a Teheran e vedete come la prendono bene, ma anche l'università cattolica di Milano non la prendono bene, eh? Il mio collega è stato espulso perché teneva un corso sulla verginità della Madonna e ho detto scusa, ma proprio la cattolica deve avere queste cose. C'è un limite a tutto, no? C'è un limite anche al buon gusto, come dire. Perfino io non l'avrei fatto, anche perché il tema francamente è molto poco interessante. Capite? Noi siamo inconsapevolmente calati in coordinate spazio-temporali molto definite. Diciamo che l'esperienza di un mondo, che il mondo europeo è derivato, per cui Stati Uniti, Canada, Australia, cioè tutti quelli che derivano la loro cultura dall'Europa, ed è un mondo che dura da qualche secolo. Si dice per esempio che lo Stato moderno abbia una data di nascita nella pace di Vestfalia. Ho sentito parlare a scuola della pace di Vestfalia. 1648, fine della guerra dei 30 anni. E perché è importante quella data? Perché lì è stata la prima pace non fatta tra sovrani che disponevano del loro cavallo e dei loro feudi, ma tra stati. E si dice quella è la data di nascita ufficiale, documentata, dello Stato moderno. Prima esisteva un mondo feudale che era tutto diverso. Quando studierete storia del diritto italiano, in particolare diritto comune, materie molto affascinanti, anche molto ben insegnate qui, scoprirete che la nostra esperienza è un'esperienza che ha 3-4 secoli, non di più. Prima il mondo era diverso, prima il mondo che sto facendo io adesso, il discorso che sto facendo io adesso, non sarebbe stato comprensibile. Dante Alighieri era scritto, avete sentito parlare di Dante Alighieri nella scuola italiana? Ah, però è un autore recente. E Dante Alighieri era scritto alla confraternita degli speziali. E perché era scritto al sindacato degli farmacisti, non essendo un farmacista? Perché quello gli dava un'appartenenza a un corpo e di godere delle regole e dei privilegi di quel corpo. È come essere iscritto a un club. Un club però che faceva diritto sul serio. Oggi tutto questo non sarebbe comprensibile, casomai uno si iscrive alla massoneria perché anche lì è un club che qualcosa può, ma dice di no. E capite, noi con i rapporti con la massoneria siamo in un sistema di rapporti tesi. Lo Stato non vieta la massoneria perché non è una società segreta, come vedremo più in là nel corso, ma la guarda con circospetto perché vuole sapere che cosa fanno i framassoni, come incidono i framassoni nella vita pubblica, per esempio. Perché le regole della massoneria non sono regole compatibili con quello dello Stato. E un giorno il CSM, il Consiglio Superiore della Magistratura, che è l'organo diciamo di autogoverno, anche questo lo vedremo un po' meglio, della magistratura, espulso un magistrato perché facendo giuramento di appartenenza alla massoneria, tutte quelle cose col cappuccio, la cazzuola, il compasso, si divertono così, aveva giurato di avere fedeltà al suo associazione e che questo prevaleva su qualsiasi altro obbligo. Ora un magistrato c'è degli obblighi come magistrato che lo pagano per questo e l'hanno espulso per questo motivo. Vedete, improvvisa frattura tra due ordinamenti che cercano di vivere in qualche modo coordinati. E la cosa è andata al Consiglio d'Europa e il Consiglio d'Europa ha detto che questa è stata lesione del principio di legalità perché non c'era nessuna norma di comportamento che lo vietasse. Io ho delle opinioni sul Consiglio d'Europa che spesso esprimo e sulla Corte Europea dei diritti dell'uomo, che è l'organo giurisdizionale, ne parleremo, non mi hanno ancora bruciato per le mie opinioni su questo organo. Ma queste sono cose che capitano. Sono cose che capitano tanto di avere fratture tra questi ordinamenti. Allora, nella storia nostra, a un certo punto, lo Stato si è preso tutto. Lo Stato si è preso tutto nel senso che pezzo per pezzo si è impossessato non tanto delle regole giuridiche, ma delle sanzioni giuridiche. Ed è un fenomeno recente. Bene o male, chi bruciava le streghe o gli eretici, le streghe era un fenomeno più sociale, gli eretici era invece un fenomeno canonico, nel senso proprio, era la Santa Inquisizione, cioè un organismo della Chiesa. Il che vuol dire che lo Stato non aveva ancora preso in mano la pienezza del potere punitivo. Per noi oggi questo sarebbe inconcepibile. La Chiesa non può dare sanzioni penali alle persone. Ma al massimo le scomunicano. E vedremo che questo ha un suo senso. Lo Stato invece non scherza. Dietro ogni regola dello Stato c'è il potere punitivo. Voi andate a comprare le scarpe e non pagate. O vi inseguono, o vi denunciano, o vi fanno una raccomandata dell'avvocato, voi non rispondete, scappate, eccetera. Alla fine di questa lunga storia, chi compare? Il carabiniere con le manette. Perché anche se l'illecito contrattuale non è penalmente punito, alla fine c'è un procedimento di esecuzione. Vengono a casa vostra, vi portano via il televisore. Voi vi opponete, sanzione penale. Tutto il sistema giuridico dello Stato, in tutta la parte del nostro mondo, questo piccolo mondo recente, ha questa caratteristica, che lo Stato si è impossessato ed è il monopolista dell'uso legittimo della forza. Non è l'unico che usi la forza, per esempio la mafia usa la forza, ma non è un uso legittimo. Infatti mafia e Stato non vanno molto d'accordo, cioè, adesso non entriamo in particolari soggettivi che sarebbero un po' imbarazzanti, ma come sistemi sono sistemi che si escludono. Se tu parli con i carabinieri ti trovi poi con la pietra in bocca, sanzione della mafia. Se tu sei mafioso e non parli con i carabinieri e spari ai carabinieri, sei condannato all'ergastolo, sanzione dello Stato. Sono in lotta perché un pezzo della loro lotta è il controllo del territorio, cioè l'imporre la volontà e la sanzione, perché chi è il soggetto che può sanzionare i comportamenti, quello è il soggetto che ha il potere. E il fenomeno nostro è che il potere lo ha preso, diciamo dal 1600 in poi, lo Stato, gli Stati, che un pezzo alla volta hanno eliminato tutti gli altri concorrenti. Per cui è il monopolio della forza quello che contraddistingue il nostro diritto, il che vuol dire che il nostro diritto, quello che insegniamo all'università, è tutto un diritto basato sul monopolio dello Stato e sulla capacità punitiva dello Stato. che è un modo non bellissimo, come dire, non irenico, direbbero i colti, non appacificante, di introdurre il tema del diritto nel primo giorno di lezione, però oggi mi viene così, perché è vero, fa parte della nostra realtà. Bene o male noi ci comportiamo bene, non più perché se no c'è il prete che ci minaccia l'inferno, dove c'è un sacco di gente simpatica tra l'altro, ma perché se no il carabiniere è pronto a prenderci schiaffarci in carcere. È il timore della sanzione quello che comporta l'adesione agli schemi normativi e alle regole. È per quello che, bene o male, noi non andiamo a rubare in giro per i negozi più che tanto, e soprattutto cerchiamo di non farci prendere. Non farci prendere vuol dire che cerchiamo di non essere puniti. Quante cose facciamo sapendo che sono illegittime, ma speriamo di farla franca? Posteggiare la macchina di vite di sosta, non pagare le tasse, non fare la fila e così via, no? Tutte queste continui deroghe tipicamente italiane al rispetto della legalità. E sono deroghe pericolose, perché essendo deroghe da regole, se ci acchiappano ci danno una sanzione, e la sanzione naturalmente ci piace molto di più. È un fenomeno recente ed è un fenomeno limitato. Noi parliamo tanto di laicità del nostro ordinamento, guardando soprattutto il mondo islamico, dove la laicità non è predicata, anzi è predicato il suo esatto contrario, perché lì l'Islam è anche legge. Ma non è una cosa così strana, se pensiamo, una cosa strana per noi, che non studiando storia a scuola abbiamo dimenticato le nostre radici, perché le nostre radici sono identiche. Il mondo ebraico è diviso su questo punto, Israele è diviso su questo punto, perché l'appartenenza religiosa è negli atti di fondazione della Repubblica israeliana, che pure è pluralista e democratica. Lì c'è una tensione tra quello che è il rispetto di regole di vita, che sono molto tassative per un ebreo ortodosso, poi dipende dal livello di ortodossia, d'appartenenza anche culturale e religiosa, e quelle che sono le regole dello Stato. Apparentemente c'è una scissione, per cui la violazione di regole talmudiche non comporta una sanzione penale dello Stato. È questo che consente a Israele a presentarsi come uno Stato democratico di tipo occidentale. Ma vedete che sono crinali sottili. Quando noi giudichiamo con una certa faciloneria di altre esperienze, di altri mondi, dimentichiamo tutta una serie di nostre radici, nel senso che streghe sono state bruciate ancora nell'Ottocento, la mano secolare dello Stato eseguiva le sentenze degli organi ecclesiali fino al Settecento, l'illuminismo che ci ha liberato un po' di tutto questo. Ma l'illuminismo, parola che avete studiato a scuola, sì? Fa piacere. L'illuminismo ha sì, un po' qualche diffidenza rispetto alla preparazione scolastica, forse mi sbaglio, ma non perché, ma lasciamo stare. L'illuminismo è quello che è stato la rottura rispetto a schemi che erano molto meno, diciamo, limpidi dal nostro punto di vista. Ma questo schema limpido vuol dire che a un certo punto un organismo, che è un organismo non fisico, non è il re, non è il sovrano, ma è la Repubblica Italiana, ha accumulato, ha accentrato su di sé tutta la violenza possibile. Tedesco Gewalt ha il doppio significato del potere, ma anche della violenza. E noi no, perché quando parliamo del potere dello Stato non ci viene in mente la componente di violenza. È una violenza legittima, E che cos'è che legittima la violenza di Stato? Lo Stato. Lo Stato e il suo ordinamento. E vedete che siamo in un perfetto cerchio di un cane che si mangia da coda, no? Lo Stato ha dichiarato di aver acquisito il potere legittimo dell'uso della forza, e questo potere è legittimo perché lo Stato lo riconosce. Cioè lo Stato si è messo allo specchio e ha riconosciuto se stesso e ha detto: di conseguenza io posso punirti. Qualcuno non è d'accordo? Cavoli suoi. Non si può secedere dallo Stato, non lo possono fare le regioni e tantomeno gli individui possono prendere e andare in un altro Stato, ma ahimè ritrovano la stessa storia, perché tutti gli Stati moderni di ceppo europeo hanno questo principio alla loro base. Provate a non pagare le tasse in America. Io ho pagato le tasse in America, ma avevano sbagliato un modulo, mi hanno perseguitato per un anno. Efficiente. No, efficiente io che pago sempre le tasse, però anche la burocrazia americana, oltre a quella italiana in confronto a quella americana, e l'America, e quella americana. Cerebrolezza. Capite, in qualsiasi stato occidentale voi vi trovate di fronte a questa evidenza: uno Stato che si autolegittima e che possiede l'uso della forza, della violenza. Negli stati di non radice europea, di radice non europea, le situazioni sono diverse, perché evidentemente ci sono altre autorità che possono esercitare il potere punitivo. E non ci viene in mente l'Islam. Andiamo a vedere la Cina, c'è ancora una cosa un po' diversa, ma è anche un po' più misteriosa. E allora chi è che legittima lo Stato oltre a se stesso? Possiamo accettare intellettualmente che lo Stato legittimi se stesso a usare legittimamente la forza? Noi non ci riflettiamo mai su queste domande. Ma sono domande che ci porterebbero, la cui risposta ci porterebbero su dei crinali strani, no? Chi autorizza la Repubblica Italiana a impormi le cose? Dov'è l'atto mio di adesione? Posso io dire: costituisco la Repubblica di Roberto Bin e non riconosco autorità dello Stato a casa mia? Metto fuori una bella bandiera e dico: questa è la mia Repubblica. È stato fatto, è stato fatto, adesso che mi ricordo, qualche decennio, qualche anno fa, avevano costituito una repubblica indipendente su una ex piattaforma petrolifera nell'Adriatico. Sono episodi che succedono ogni tanto nel mondo, no? Di uno che già sul piccolo scoglio, dico: io non riconosco la Repubblica Italiana, sono la Repubblica dello Scoglio. C'è anche la Repubblica San Marino, per cui perché ci siamo, perché no? Questi sono fenomeni che ogni tanto accadono, no? Certe divertenti e folcloristiche pulsioni autonomistiche, non autonomistiche, proprio di uscita, di exit, come si dice adesso, dall'Italia, che sono in certe menti turbate del Veneto, della Lombardia, sono delle pulsioni che pongono questa domanda. Può il Veneto costituire nella Serenissima Repubblica del Veneto e non riconoscere più la sovranità italiana? Può. L'ordinamento italiano risponde no, la Corte Costituzionale ha detto: ma per l'amor di Dio, ma perché sono organi della Repubblica Italiana? E quindi per diventare un nuovo Stato e fare secessione, che si fa? Questo è un problema storico, no? Lo affronteremo parlando del federalismo, perché vedrete che sul federalismo si dicono anche delle cose un po' stupide. E la risposta è la guerra. La risposta è la guerra. La guerra non è altro che il portare un problema dalla sfera interna dello Stato, del diritto dello Stato, a una sfera esterna, che è quella dei rapporti internazionali. Vi dicevo, il diritto internazionale è un diritto tra gli Stati, si basa su trattati, oltre che su consuetudini internazionali, le varie, ma essenzialmente su trattati, e la violazione di queste regole internazionali ha diverse sanzioni che dalla nota di protesta al richiamo degli ambasciatori su fino al bombardamento. La guerra è considerata una sanzione del diritto internazionale. Vedete che c'è un ordinamento creato dagli Stati, anche se è molto piatto, non è molto complesso, un ordinamento creato dagli Stati che regola i rapporti tra gli Stati. Allora, se il Veneto domani facesse secessione, si porrebbe questo delicatissimo problema giuridico. La secessione di una regione italiana è un problema interno dell'ordinamento italiano, per cui è sottoposto al diritto italiano, oppure è un evento di diritto internazionale per cui si pone secondo le regole del diritto internazionale? L'indipendentista che in tuta verde con la bandana con sopra scritto Veneto Libero gira armato di un mitra di cartone sarebbe considerato un terrorista come lo è nell'ordinamento italiano o un combattente come sarebbe nell'ordinamento internazionale? E questa è una delle temi di continuo conflitto. Tutto il problema di cosa accade nel mondo improvvisamente impazzito del Medio Oriente è anche legato a questo. Ci sono stati che dicono i dissidenti siriani sono un problema di sovranità dello Stato siriano e gli altri che dicono no, sono un problema internazionale perché loro vogliono uscire, vogliono l'indipendenza. È così il problema dei curdi in Turchia e così via. Siamo pieni di problemi del genere, che sono interessanti problemi giuridici anche oltre che problemi storici ben più importanti e drammatici. Mentre siamo calati in esperienze giuridiche di cui il protagonista ormai quasi assoluto è lo Stato. Qui non si insegna altra materia se non lo Stato, il diritto dello Stato. Ci sono i tribunali dello Stato, le carceri dello Stato, gli avvocati che hanno fatto un esame di Stato, i giudici che sono un corpo di Stato, lo Stato ha occupato la scena. E oggi siamo di fronte a un altro fenomeno che lascia tutti piuttosto sorpresi, più che sorpresi allarmati, è che lo Stato sta sparendo. C'è il fenomeno che noi abbiamo registrato come data di nascita, 1648, nascita dello Stato moderno, è un sistema, un mondo che oggi sembra craccare, vacillare. Tutti i fenomeni legati alla globalizzazione. Chi governa la rete? Chi sanziona i comportamenti sulla rete? Chi è il soggetto che ha il monopolio della forza per i comportamenti tenuti sul web? Ogni giorno troviamo episodi, no? La cretina che si fa i filmini porno con il suo fidanzato, poi li distribuisce agli amici e poi questa cosa diventa un fenomeno di massa e resta cretina, anche se alla fine ha deciso di suicidarsi. No? Ebbene, quel comportamento ha un giudice, c'ha un corpo di diritto, c'è un'autorità che lo può perseguirlo e la scopriamo improvvisamente che siamo disarmati. Disarmati. Esiste un mondo che non è più il mondo che sta dentro i confini dello Stato e rispetto a questo mondo noi non abbiamo strumenti, non è un mondo regolato realmente. Molte nostre cose scopriamo che non sono regolate veramente. Se le agenzie di rating, che sono soggetti privati anche molto collusi con le banche, decidono che l'Italia, il debito pubblico italiano è ormai spazzatura, le conseguenze le paghiamo noi. Poi qualche giudice italiano ha pensato anche di denunciarli per aggiotaggio, truffa, eccetera, ma come fai a prendere dentro nella rete normativa e punitiva dello Stato dei soggetti che stanno probabilmente, hanno un ufficio a New York, ma stanno in giro per il mondo e non sono prendibili? Dove prendi la rete? Riesci qualche volta a imporre a Google di pagare le tasse? E già quella è un'operazione notevole, la tassazione è l'altra parte della sanzione penale, no? L'obbligo di mantenere lo Stato. Non solo noi siamo tenuti a obbedire lo Stato, ma siamo anche tenuti a mantenerlo in piedi. Siamo veramente un po' strani, no? masochisti. Però appena noi scopriamo che esiste una realtà fuori dallo Stato che non riusciamo ad avere la certezza che sia regolata, e regolata vuol dire che i comportamenti abusivi siano puniti, ci rendiamo conto che lo Stato è la nostra salvaguardia. Noi abbiamo un bisogno moderno, perché una volta non era così, di Stato, e la nostra cultura è legata a questa figura, a questo monopolio. Bene, è l'una, noi ci vediamo.